Buonasera, io sono Vilma e stasera vi leggerò un brano, Io e lui, che fa parte di Le piccole virtù, una raccolta di racconti di Natalia Ginzburg, pubblicato per la prima volta dall'editore Einaudi nel 1962. È il racconto dell'incontro e della vita coniugale fra Natalia Ginzburg e il secondo marito, Gabriele Baldini. Buon ascolto. Lui ha sempre caldo, io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del grande caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare in qualche suo modo anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e s'arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo ed è la poesia. Lui ama i musei e io ci vado con sforzo, con un spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute. I ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie, il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti frattacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi. E lui è un raffinato, dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette, carezzandosi la barba piano piano. Per me ogni attività è sommamente difficile, faticosa, incerta. Sono molto pigra. E ho un'assoluta necessità di oziare se voglio concludere qualcosa. Lunghe ore sdraiata sui divani. Lui non sta mai in ozio. Fa sempre qualcosa. Scrive a macchina velocissimo con la radio accesa. Quando va a riposare il pomeriggio ha con sé delle bozze da correggere o un libro pieno di note. Vuole nella stessa giornata che andiamo al cinematografo, poi a un ricevimento, poi a teatro. Riesce a fare, e anche a farmi fare, nella stessa giornata un mondo di cose diverse, a incontrarsi con persone più disparate. E se io sono sola e tento di fare come lui, non approdo a nulla. Perché là dove intendevo trattenermi mezz'ora, resto bloccata tutto il pomeriggio. O perché mi sperdo e non trovo le strade, o perché la persona più noiosa e che meno desideravo vedere mi trascina con sé nel luogo dove meno desideravo di andare. Se gli racconto come si è svolto un mio pomeriggio, lo trova un pomeriggio tutto sbagliato e si diverte, mi canzona e s'arrabbia e dice che io, senza di lui, non sono buona a niente. Lui sa comprare in grande quantità bicarbonato e aspirina. È qualche volta malato di suoi misteriosi malesseri. Per Non sa spiegare che cosa si sente, se ne sta a letto per un giorno, tutto ravviluppato nelle lenzuola. Non si vede che la sua barba e la punta del suo naso rosso. Prende allora bicarbonato e aspirina, in dosi da cavallo. E dice che io non lo posso capire perché io sto sempre bene. Sono come quei frattacchioni robusti che si espongono senza pericolo al vento e alle intemperie. E lui invece è fine, delicato, sofferente di malattie misteriose. Poi la sera è guarito e va in cucina a cuocersi le tagliatelle. Era da ragazzo bello, magro, esile. Non aveva allora la barba, ma lunghi e morbidi baffi. E rassomigliava all'attore Robert Donat. Era così quasi 20 anni fa quando l'ho conosciuto. E portava, ricordo, certi camiciotti scozzesi di flanella, eleganti. Mi ha accompagnata, ricordo, una sera alla pensione dove allora abitavo. Abbiamo camminato insieme per Via Nazionale. Io mi sentivo già molto vecchia, carica di esperienza ed errori. E lui mi sembrava un ragazzo, lontano da me mille secoli. Cosa ci siamo detti quella sera per Via Nazionale? Non lo so ricordare. Niente di importante, suppongo. Era lontano da me mille secoli l'idea che dovessimo diventare un giorno marito e moglie. Se gli ricordo quell'antica nostra passeggiata per Via Nazionale, dice di ricordare. Ma io so che mente e non ricorda nulla. E io a volte mi chiedo se eravamo noi, quelle due persone, quasi 20 anni fa per Via Nazionale. Due persone che hanno conversato così gentilmente, urbanamente, nel sole che tramontava. Che hanno parlato forse un po' di tutto e di nulla. Due amabili conversatori. Due giovani intellettuali a passeggio, così giovani, così educati, così distratti, così disposti a dare l'uno dell'altra un giudizio distrattamente benevolo, così disposti a congedarsi l'uno dall'altra per sempre quel tramonto, a quell'angolo di strada.
Grazie, grazie mille a Vilma. Buonasera a tutti. Io sono Guido, vi saluto e vi mostro, spero che si veda, la copertina da cui vi leggo questa sera. New York Stories è un'antologia di 22 racconti edita da Einaudi e diciamo curata dal celebre scrittore Paolo Cognetti. L'argomento dei racconti immagino che dal titolo si capisca. E, il racconto che vi leggo questa sera è di Thomas Wolfe, uno scrittore morto molto giovane nel 1938, a soli 38 anni, e, uno scrittore che nella sua generazione però fu conosciuto e molto apprezzato. Su tutti era molto, come dire, citato e riconosciuto da William Faulkner. Il titolo del racconto è Solo i morti conoscono Brooklyn e descrive l'incontro del narratore con un ubriaco che vuole andare in un quartiere della città che si chiama Bensonhurst, ma perché gli piace il nome, ma non sa come arrivarci, nonostante porti con sé sempre un'enorme cartina di New York. Thomas Wolfe, Solo i morti conoscono Brooklyn. Buon ascolto a tutti e a tutte. Nessuno al mondo conosce davvero tutta Brooklyn, nessuno vivo quantomeno, perché ti ci vuole una vita intera anche solo per fartene un'idea di questa città. Ed ecco che mentre sto aspettando il mio treno, vedo questo tipo, alto, grosso. È la prima volta che lo vedo in vita mia, ebbè, sembrava messo male. Si vedeva che aveva bevuto un sacco, ma che provava lo stesso a tenere botta. Non biascicava e camminava abbastanza diritto. Dunque, Questo tizio si avvicina a un altro più basso e gli fa all'improvviso: come faccio ad arrivare alla 18ª strada, all'angolo con la 67ª? Oddio, amico, ma sai che non lo so proprio? Gli risponde il piccoletto. Neppure io vivo qui da molto. Dov'è questo posto? Chiede. Dalle parti di Flatbush? Nah, dice il tipo alto, è a Bensonhurst. Ma non ci sono mai stato. Come ci si arriva? Oddio, dice l'altro grattandosi la testa. Si vedeva che non avesse alcuna idea di come arrivarci. Sai che non ne ho mai sentito parlare, amico? E, girandosi, mi fa, qualcuno di voi sa dov'è? Certo, dico io, è a Bensonhurst. Prendi l'espresso che si fa alla 4th Avenue, scendi alla 59ª, lì prendi il locale per Sea Beach, scendi sulla 18ª e cammini per 4 isolati, tutto qui. Cosa? Si mette in mezzo uno mai visto prima, uno di quelli che la sanno sempre lunga. Cosa stai dicendo? Dice. Oh, sembrava la sapesse lunga davvero. Questo qui non sa di che parla. Aspetta che te lo dico io cosa fare, dice al tizio alto. Cambi e prendi la West End alla 36ª, dice. Vai dritto per 2 isolati, giri e prosegui per altri 4, gli fa. E sei bello che è arrivato a quel punto. Oh, sapeva davvero tutto. Oh sì sì. Ah sì, dico io? E chi è che te l'ha detto a te? Mi rodeva che fosse così sicuro di quello che diceva. Da quant'è che vivi qui? Gli faccio. Tutta la vita, dice quello. Sono di Williamsburg. E ti potrei raccontare certe cose di questa città che non hai mai sentito prima, mi fa. Ah sì, dico io. Sì, dice lui. Beh, se non le ho mai sentite io, allora magari non le ha mai sentite nessuno. Ma magari perché te le studi la notte, gli faccio, prima di andare a nanna, mentre ritagli i cartamodelli o cose così. Ah sì, dice, perché tu invece pensi di saperla lunga, eh? Oh, non saprei, dico io. Che sappia, i piccioni non hanno ancora preso la mia testa per quella della statua di Lincoln, gli faccio, ma ne so a sufficienza per distinguere un pagliaccio quando ne vedo uno. Il mio treno stava arrivando, altrimenti giuro gliele avrei date, ma quando ho visto che arrivava il mio treno, gli ho detto: bene, cazzone, mi spiace non potermi occupare di te, ma ci vedremo di sicuro prima o poi, magari al cimitero. E poi faccio al tipo alto, che se n'era rimasto lì tutto il tempo, basito. Seguimi, gli dico, vieni con me. E poi, una volta saliti sul treno, gli chiedo: dov'è che stai andando di preciso a Bensonhurst? Numero civico, via, queste cose, capite? Pensavo che se mi avesse dato l'indirizzo esatto, avrei potuto aiutarlo più facilmente. Ah sì, dice quello, abbiamo un intelligentone qui, eh? Beh, se sei così intelligente, bada che prima o poi qualcuno non ti metta le mani in faccia. E riflettici, dato che sei così intelligente. Oh, dice quello alto, non ho veramente un indirizzo preciso, non conosco proprio nessuno lì. E allora che ci vai a fare, scusa? Oh, mi fa, ma vado giusto a dare un'occhiata. Mi piace il nome innanzitutto, Bensonhurst, capisci? Così ho pensato che dovevo andarci a dare un'occhiata. Che cosa? Dico io. Che fai? Ma mi prendi per il culo? Pensavo, giuro, pensavo stesse scherzando. No, mi fa, è la verità, la pura verità. Mi piace andarmene in giro e dare un'occhiata ai posti con dei nomi interessanti. In effetti, mi piace andarmene in giro e osservare i posti e basta. E come fai a sapere di certi posti, gli faccio, se non ci sei mai stato prima? Beh, dice, ho una cartina. Una cartina, gli faccio. Certo, mi dice, una cartina che mi dice tutto quello che c'è da sapere su questi posti. Me la porto dietro ogni volta che vengo a fare un giro da queste parti, mi dice. E per Dio, detto questo, tira fuori dalla tasca, credetemi, ce l'aveva davvero. Stava dicendo la verità. Una grande, grandissima cartina di tutta la cavolo di città, con lo schema di tutti i quartieri. Sapete, Canarsie, East New York, Flatbush, Bensonhurst, South Brooklyn, The Heights, Bay Ridge, Greenpoint, tutta spiattellata lì, l'intera città. Ce l'ha tutta lì, su quella sua cartina. Sei stato in tutti questi posti, gli faccio? Oh beh, certo, mi dice, la maggior parte. Per esempio, sono stato a Red Hook ieri sera. Per Dio, Red Hook! E che ci facevi proprio laggiù? Oh, mi fa, niente di che. Ho fatto due passi, sono entrato in un paio di locali a bere una cosa, ma diciamo che per lo più ho camminato. Camminato? Esatto, mi fa. Non so come si chiama il posto, ma posso indicartelo sulla cartina, mi dice. A un certo punto mi sono ritrovato in mezzo a questi grandi campi vuoti, completamente vuoti, neanche una casa, dice. Ma potevo vedere delle navi in lontananza, tutte illuminate. Stavano caricando. Così ho attraversato uno di quei campi fino a raggiungerle. Chiaro, dico io, ho capito dove eri, dalle parti del bacino Erie. Sì, mi dice lui, immagino proprio di sì. C'erano queste grosse gru e questi grandi montacarichi e stavano caricando le navi e si vedevano anche le navi nei bacini di carenaggio, tutte illuminate. Così ho tagliato poi per i campi fino ad arrivarci il più vicino possibile. E poi gli faccio, che cosa hai fatto? Oh, mi risponde lui, niente di che. Dopo un po' sono tornato indietro per i campi e mi sono fermato in un paio di posti a bere una cosa. E mentre eri lì, non è successo niente di particolare? Chiedo io. No, mi fa, niente di che. In uno dei locali un paio di tipi, che erano sbronzi, e si sono poi menati fra di loro, ma li hanno sbattuti fuori subito. E poi uno dei due ha fatto per tornare indietro, ma il barista ha tirato fuori la mazza da baseball da sotto il bancone, e così il tipo se n'è andato subito. Dio santo, gli dico io, Red Hook! Già, mi fa lui, proprio così. Beh, gli dico, stanne alla larga, amico, stacci lontano. Perché, mi chiede, che c'è che non va in Red Hook? Oh beh, dico, è solo uno di quei posti da cui è bene stare alla larga, tutto qui. Un posto da cui è meglio stare alla larga. Ma perché, mi fa lui, perché dici così? Dio santo, che puoi farci con uno così fesso? Ho capito che non valeva la pena dirgli nulla. Non avrebbe capito neanche di cosa stavo parlando. Così gli ho solo detto, ah niente, rischi di perderti laggiù, tutto qui. Perdermi? Mi fa. Nah, non mi perdo di sicuro io, ho una cartina. Una cartina. Red Hook, Dio santo. E poi questo tizio comincia a farmi un sacco di domande strane. E quanto è grande Brooklyn, e se riesco a orientarmici, e quanto ci vuole a uno per conoscerla tutta, e cose del genere. Ascolta, gli faccio, togliti un'idea simile dalla testa, dico, non arriverai mai a conoscere davvero tutta Brooklyn, neppure in 1000 anni. Vivo qui da tutta la vita e non so tutto quello che c'è da sapere. Perciò come fai a pensare di conoscerla tutta questa città? Dico, se neppure ci vivi. Già, mi fa lui, ma non dimenticarti che ho una cartina che mi aiuta. Cartina o no, gli dico, non arriverai mai a conoscere davvero Brooklyn. Non di certo solo con una cartina. Sai nuotare? Mi fa così all'improvviso. Dio santo, a quel punto capite, mi ero accorto che non era tutto giusto. Aveva bevuto parecchio, certo, ma aveva uno sguardo un po' folle che non mi convinceva per niente. Sai nuotare? Mi chiede ancora. Certo, gli dico. Tu no? Ma che, mi fa? Qualche bracciata, ma non ho mai davvero imparato. Beh, in realtà, gli dico, è facilissimo. Tutto quello che ti serve è un po' di fiducia in te stesso. Sai come ho imparato io? Un giorno, dovevo avere su per giù 8 anni, mio fratello più grande mi ha spinto giù dal molo, coi vestiti e tutto. Adesso nuoti, mi ha detto, nuoti oppure anneghi. E indovina, ho nuotato. Quando sai che devi, lo fai. Tutto quello che ti serve è un po' di fiducia. E poi, una volta che hai imparato, non hai più niente di cui preoccuparti. Non lo dimentichi più, è una di quelle di cose che ti porti appresso per tutta la vita. Proprio come un pesce, gli faccio. Un pesce, proprio così, come un pesce, gli dico. Ho imparato a nuotare ai moli da ragazzino con gli amici. E nuoti bene, mi chiede. E ancora, cosa faresti se vedessi un uomo affogare? Cosa farei, gli rispondo. Beh, mi butterei in acqua per provare a tirarlo fuori, ecco che cosa farei. E hai mai visto un uomo affogare? Sì, gli faccio, due anzi, due tizi. Tutte e due le volte a Coney Island. Si erano spinti troppo al largo e nessuno dei due sapeva nuotare. Sono annegati prima ancora che qualcuno potesse raggiungerli. Cosa succede alle persone che affogano qui? Mi fa. E io, che affogano qui dove, scusa? Qui a Brooklyn. Non so cosa intendi veramente, gli dico. Mai sentito di qualcuno annegato a Brooklyn? A meno che non intendi in piscina. Come fai ad affogare a Brooklyn, gli faccio. Sono altri i posti in cui rischi di annegare, sai? Tipo quelli dove c'è l'acqua, per esempio. Che ne so, l'oceano. Affogare, fa lui facendosi serio guardando la cartina. Affogare. Dio santo, a quel punto era chiaro che non stava bene. Aveva questa espressione da pazzo negli occhi quando ti guardava e non sapevo cosa avrebbe potuto fare da un attimo all'altro. Ci stavamo avvicinando a una stazione, a quel punto. Non era la mia, ma sono sceso lo stesso e ho aspettato il treno dopo. Beh, ci vediamo, gli faccio, stammi bene. Affogare, fa lui, guardando la sua cartina. Affogare. Per Dio, da allora ho pensato un sacco di volte a questo tipo, chiedendomi che cosa gli fosse successo, mentre se ne andava in giro per Bensonhurst solo perché gli piaceva il nome. A girare di notte da solo per Red Hook con la sua cartina davanti agli occhi. Se ho mai visto qualcuno affogare qui a Brooklyn. Quanto ci metterebbe uno con una cartina a conoscere Brooklyn palmo a palmo? Dio santo, che matto! Comunque, mi chiedo cosa gli sia successo. Mi chiedo se qualcuno l'ha fracassato di botte o se ne va ancora in giro di notte per la metro con la sua cartina. Poveraccio. Ma capite, mi viene da ridere a ripensarci. Magari adesso si è finalmente ficcato in testa che non vivrà mai abbastanza a lungo da conoscere davvero tutta Brooklyn. Ci vuole una vita per conoscere davvero tutta Brooklyn. E anche allora non la conoscerai mai per davvero.